Come dicevamo l'altra volta, quindi il discorso sul lavoro si afferma come metafora della vita. Questo è il punto. Grazie a quello sforzo culturale di cui abbiamo parlato l'altra volta, per cui appunto bisogna riscattare questa attività da tutta una serie di pregiudizi e di opportuni dubbi che, come dire, colgono tutti quelli che vi sono implicati per un certo lasso di tempo, questo sforzo culturale va oltre le aspettative, va oltre ciò che ci si immaginava. E diventa in qualche misura una visione globale del mondo. Ok? Quindi noi con la modernità ci vediamo davanti a una cultura che si descrive in termini economici e lavorativi. Fateci caso, quando voi salutate qualcuno, spesso e volentieri che gli dite buon lavoro, pure se quello non sta andando a lavorare, in generale. Dal nostro punto di vista, lavoro è diventato un termine polivalente che descrive più o meno tutto quello che facciamo. E le logiche che ineriscono al lavoro sono diventate le logiche con le quali ragioniamo in generale. Il che è un grosso passo, no? È anche una grossa scommessa, perché questo cosa sottintende, se ci pensate un momento? Sottintende che questo tipo di impostazione di vita sia definitivo, che noi di fatto ci si muova d'ora in avanti, o da quando si è cominciato a fare questo discorso in avanti, quindi fino ad oggi, in un panorama nel quale effettivamente l'unica cosa che noi faremo nella nostra vita è lavorare, che credo sia piuttosto evidente, è un'ottica un tantino riduttiva, soprattutto se la, come dire, mettiamo in relazione alle difficoltà che questa condizione oggi presenta. Vi ho portato, e dopo lo vedremo come lavoro in classe, visto che oggi ho un po' più di tempo, un articolo dell'ex ministro Saccomanni, che è uno degli ex ministri dell'economia recenti, che è andato a fare un giro in California e ci fa un riassunto, diciamo un report di quello che sta accadendo in California, quali sono i trend tecnologici, cosa si immagina per l'economia, eccetera. Quindi vedrete che molto di quello che vi ho accennato la volta scorsa si sta già verificando per molti versi. Tenete presente che il titolo è In California sta nascendo il vero terremoto, tanto per, no? E uno degli accenti viene posto sul fatto che molte professioni tendono a scomparire. Ora, come vi dicevo l'altra scorsa, gli economisti spesso e volentieri, come dire, apprezzano la dinamica, gli piace molto vedere dove andranno a finire, ma non tengono particolarmente conto della realtà concreta. La realtà concreta è quella che vi dicevo l'altra volta, invece, ovvero sia che noi siamo allo stesso tempo produttori e consumatori, e laddove cessi uno di questi due ruoli, necessariamente prima o poi cessa anche l'altro. Per quanto il sistema si ingegni, come abbiamo visto, vi ricordo la volta scorsa, carte di credito, mutui, prestiti, famiglie, pensioni, nonni morti che vengono tenuti in vita per l'INPS, tutto quello che vi pare, però a un certo punto i soldi finiscono. Se non c'è una redistribuzione di questi redditi vanno a, come dire, coagularsi in pochi conti correnti, no? Saranno tanti, ma di fatto sono pochi rispetto agli 8 miliardi di cittadini del mondo, e gli altri non si sa che fanno, fondamentalmente l'idea generale è questa. E questo discorso appunto all'economista mi sembra che un po' sfugga, boh, speriamo che ci facciano caso prima o poi, ma certo, non è proprio semplice. Allora che cosa succede, tanto per chiudere la panoramica e cominciare a ragionare un tantino più strettamente di temi sociologici? Succede, come credo leggiate sui giornali, che siamo in deflazione. Che vuol dire in deflazione? Qualcuno ha idea? Non bofonchiate, ragazzi. Prendiamo, come dire, il coraggio a quattro mani e diciamo le cose.
Pubblico?
No. No? Che i prezzi diminuiscono. Ci sono tutte queste cose che avete detto, ci sono, ma non sono la deflazione. La deflazione è questo andamento che uno a orecchio direbbe, beh, meno male. Voglio dire, paghiamo la benzina meno, paghiamo tutto meno. E non proprio, perché evidentemente cosa significa questo se lo leggiamo in termini un attimo più analitici? Che i prezzi diminuiscono perché nessuno acquista e quindi quelli che vendono cercano di attrarre i clienti riducendo i propri margini di profitto. Capite che non è una buona situazione. E soprattutto questo perché non è una buona? Perché innesca la famosa spirale al contrario, invece di quella in crescita continua, noi stiamo pian piano scendendo. Perché? Perché la gente non spende. E il divertente è che ci si interroga sul perché. A me è questo che mi diverte tanto. Perché non spendiamo? Perché abbiamo una lira, tipo? Voglio dire, facciamo una... No, buttiamola lì, una. Non abbiamo una lira, due. Non abbiamo nessuna fiducia in quello che verrà. Quindi quello che abbiamo ce lo teniamo, perché sai, non si può mai dire.
Però perché compriamo Sky, famo un abbonamento di Sky? Perché? Compriamo un iPhone.
Perché abbiamo dei bisogni. Purtroppo, ragazzi, sono una cosa sulla quale bisogna riflettere. L'idea che uno abbia dei bisogni, c'è una scala di Maslow, forse l'avete sentita nominare, no? Che descrive una serie di bisogni dal più fondamentale al più aleatorio. Ecco, io su questa cosa ho dei grossi dubbi, nel senso che, come mette giustamente in luce il vostro collega, noi sembra che spesso spendiamo soldi per delle cazzate inaudite e poi non abbiamo i soldi per mangiare. Ecco, il problema è che il giudizio sulla cazzata inaudita non è che lo posso formulare io, ma lo formula quello che, come dire, si muove di conseguenza. E uno dei grandi economisti seguibili, chi volesse approfondire un minimo può farlo, che si chiama Amartya Sen, non so se avete sentito nominare, un grande economista indiano, ha abbastanza recentemente formulato questa teoria, che dice appunto che la povertà è un concetto comparativo. Tu ti senti povero nei confronti di qualcun altro, non sei povero in generale, no? Perché sennò non ti spiegheresti come possono esistere milioni di persone che campano con un dollaro al giorno, cioè quelli che sono, se io sono povero, questi capirei, come dire, no? Bella che finita la questione, però il problema è che se in un contesto sociale, ecco perché come vedete la parte sociologica torna, se in un contesto sociale molti hanno l'iPhone, molti hanno lo smartphone e tu non ce l'hai, tu ti senti povero. Anche se non lo sei, anche se mangi, anche se c'è una casa, anche se c'è la corrente, anche se c'è il gas, questo è secondario. Il problema è che c'è un paragone costante con gli altri e con quello che ti dicono che dovresti essere, perché questo ovviamente è importante, che fa sì che tu ti senta di fatto povero, pur non essendolo in termini, come dire, generali, no? Povero è uno che campa con uno o due dollari al giorno, insomma noi credo che tutti quanti...
Se nella società ci sono tanti smartphone, tante tecnologie, quelle tecnologie ti servono magari anche per lavorare semplicemente, cioè anche per stare in contatto, cioè, che ne so, io dico, vabbè, voglio vivere senza cellulare, va bene, ma poi come ti appuntamenti con i clienti?
Questo è vero.
Però sono persone queste che se non hanno il cellulare che si estinguono dalla società, cioè fanno un altro tipo di vita, fanno non convenzionale.
Non siamo così drastici. Però tenete presente che io ho vissuto buona parte della mia vita senza cellulare. Sono informato alla questione, insomma so che si poteva fare nel complesso. Certo, oggi è un po' più complicato.
Non lo dico più.
È vero questo. No, perché non c'erano proprio. Quando ero piccolo io i cellulari, ringraziando Dio, non c'erano. Quindi avevi quella bella suspense di uscire da casa, essere libero perché non interrompeva i coglioni nessuno, tornare e vedere se qualcuno aveva lasciato un messaggio in segreteria, quando erano arrivate le segreterie. Prima non c'erano manco quelle, per cui figuratevi quanto sono vecchio. Però di fatto era bellissimo, no? Perché uscivi ed eri libero. Te poteva rompere i coglioni nessuno, non te potevano ricordare le cose, non te potevano comunicare i cambiamenti, certo potevi piare delle buche, però guardate che al cambio esistenziale non so quanto non fosse una cattiva idea. Nel senso che oggi, per esempio, quando ti scordi il cellulare esci e dici, cazzo, non posso fare niente, non posso guardare una mail, non posso controllare Facebook, nessuno mi telefona, quanto sto bene, un attimo the break, perché di fatto queste cose generano aspettative. È vero, ha ragione il vostro collega, sembra che siano necessarie, però è vero anche che il discorso culturale e di marketing non fa altro che farcele sembrare necessarie. No, quindi bisognerebbe vedere quanto in effetti sono necessarie. Voglio dire, avete visto, credo, l'ultima pubblicità del, non so manco più quanti, quale modello sarà, dell'iPad, iPad Air forse, no? Non so. Quello per quale, se tu lo vedi, sembra che fino ad oggi non si poteva andare a correre, non si poteva fare esercizio in palestra, non potevi fare una fotografia, perché? Perché non c'era sto coso, ma vaffanculo un attimo, lo vogliamo dire, cioè io vado a correre senza iPod Air, da sempre, vado a camminare senza il contapassi, perché devo contare i passi? Ne vogliamo parlare di questa cosa? Cioè, ragazzi, ma c'è niente da ridere, è vero. Perché io devo uscire e contarmi i passi, contarmi le calorie, vedere quanto tempo ci ho messo? Ma che c'è, qualcuno che m'obbliga? È evidente che, come dicevo prima, è una logica industriale, no? Ho letto un libro che vi consiglio di leggere, molto interessante, che dovrebbe essere tradotto pure in italiano, che si chiama Storia del camminare, di una tale Rebecca Solnit, americana, molto interessante. Rebecca Solnit, scritto tale e quale. Ed è la storia del camminare, giusto appunto, dall'inizio, quindi da quando i nostri primi antecedenti, esatto, si sono tirati su sui due piedi in poi, e quando poi si è affermato l'escursionismo, il trekking, il footing, tutto quello che facciamo noi, che è roba del Settecento, tanto per cambiare, tanto per rimanere in tema. Allora, cosa diceva giustamente lei? Voi andate a camminare per il piacere di camminare, capita, non so se lo facciate, io lo faccio spesso. Allora, voi state per un sentiero e cosa vedete? Le scorciatoie. No, voi fate una strada che sale in montagna per tornanti e ci sono tutti... tutta gente che ha deciso di tagliare la curva, andare su dritta, dritto per dritto. Perché? Cioè, se io sono lì per camminare, che fretta ho di arrivare dall'altra parte della curva? Perché non me faccio la curva in santa pace? So se vi siete posti il problema. Sembrano domande stupide, ma non sono stupide. Vuol dire che a me qualcuno ha, come dire, engrammato nel cervello l'idea che devo fare prima. Anche se non so per quale cazzo di motivo. Capite? Io devo arrivare prima, arrivo prima e poi devo camminare 2 ore, cammino 2 ore, che io cammini facendo le curve, avanti e indietro, oppure andando dritto con la freccia, che differenza c'è? Però il modello che io ho in me è questo, che non solo devo camminare quelle 2 ore, ma devo sapere al centesimo quanti cazzo di passi ho fatto, quanti minuti ho camminato, quei secondi, le medie, tutte le varie fregnacce che ci raccontano, e quante chilocalorie ho consumato. Perché? Questo è il problema. Perché io devo applicare questo modello a qualsiasi cosa? Capite dov'è quando vi dicevo che l'industria offre un modello che diventa omnicomprensivo? Intendo esattamente questo. Lo posso capire e si potrebbe discutere, ma vi lascio ai vostri teorici dell'allenamento perché non voglio, come dire, esondare ulteriormente dalle mie competenze. Che questo sia un tipo di atteggiamento corretto per qualcuno che fa sport competitivo, agonistico, no? Allora, te devi mettere lì, pure lì non so perché debba valere questa equivalenza con la macchina, ma facciamo conto che funzioni, ok? Ma io, che esco per farmi una passeggiata e rilassarmi, che bisogno ho di sapere al centimetro quanto ho percorso? Nessuno. Tra l'altro, vi faccio presente, e voi forse questo dovreste capirlo meglio di altri, che nel momento in cui io mi delego tutto questo alle macchine, non lavoro assolutamente sulla propria percezione. Quindi non ho idea di quale ritmo sia migliore per me, di quanto io possa accelerare o diminuire senza avere dei risultati dannosi per l'organismo, di quando io mi senta bene perché sto facendo un certo tipo di allenamento. No? È evidente che l'idea della scheda in palestra è un'idea quantitativa. Allora c'è il debuttante che deve fare 4x10, 3x10, 5x10, perché? Sono tutti diversi i debuttanti. C'è quello che non gliela fa e quello a cui quel tipo di lavoro non fa né caldo né freddo. Come fai a ragionare in termini così generali? Perché ragioni in un'ottica da macchina. Semplice. So se questo vi passa come discorso, no? Allora, l'idea quale sarebbe invece? Che tu dovresti essere in grado di descrivermi lo stato del muscolo quando ho finito bene un esercizio, e io dovrei pian piano, per prove, riuscire a avere la consapevolezza di aver fatto bene un esercizio. Quel tipo di turgore, quel tipo di affaticamento, quel tipo di dolore, quel tipo di stanchezza, quello dovrebbe dirmi quando basta. No tu che mi scrivi 4x20. Ci siamo? Oh. Quindi questo potrebbe essere un punto di vista, però come vedete e come probabilmente saprete è un punto di vista difficile da perseguire, nel senso che la nostra ottica è un'ottica estremamente più quantitativa, un'ottica formattata per molti versi, un'ottica che ci spinge appunto a misurare costantemente le cose, a avere orologi che ci dicono il decimillesimo di secondo, che non si capisce bene a cosa ci debba servire nella prassi, no? Perché in linea di massima non ci faremo caso, anche quando soprattutto non ci serve. Quindi noi non sappiamo a questo punto distinguere quando utilizzare una strategia effettivamente artificialista, meccanica, con minuti, secondi, cose, ripetizioni già studiate a tavolino per qualche tipo di lavoro, e quando invece questo si può lasciare da parte e uscire a farsi una passeggiata. Stop! Quindi capite che questo è importante, perché poi lo sport genera, come abbiamo visto, un giro di milioni di dollari, di milioni di euro. Allora, io per andare a camminare ho bisogno di comprarmi le scarpe fatte in un certo modo, i calzini fatti in un certo modo, i pantaloni fatti in un certo modo, tutto fatto in un certo modo, perché io così massimizzo il gesto sportivo. Ma io vado a camminare. Capite? Quindi c'è evidentemente un conflitto fra queste esigenze, perché da una parte questa esigenza è in qualche misura connaturata al nostro modo di essere cultura. Da un'altra è connaturata al nostro modo di essere cultura perché è una strategia efficace di vendita. e noi, come abbiamo detto la volta scorsa, lavoriamo sul vendere agli altri. No, la nostra, tutto il ciclo economico si regge sul fatto che si compri, si venda, si butti, si ricomincia a comprare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho bisogno costantemente di stimoli per poter ricomprare, no? Allora ho un paio di scarpe, dopo due mesi mi dico: guarda, quelle scarpe che abbiamo fatto erano bellissime allora, ma oggi sono superate perché la tecnologia ha fatto passi da gigante, e quindi adesso c'è un chip che quando comincia a correre dice a tutti quelli che stanno su Facebook quanto bene stai correndo, fondamentale per la tua vita evidentemente, però a sto punto mi devo comprare scarpe col chip, no? Poi comprerò pure le scarpe col chop e sarò tutto contento perché finalmente avrò un paio di scoiattoli ai piedi. Però a parte questo, la questione è: per quale strabicazzo di motivo devo fare tutta sta fatica io ogni volta? No? Capite qual è il punto? È questo. Allora è evidente che ci sono una serie di intrecci all'interno del circuito economico col circuito socioculturale che vanno compresi un po' meglio, perché noi siamo esattamente lì, voi siete esattamente lì, voi siete lo snodo tra le esigenze legittime sportive, le esigenze sociali, le vostre convinzioni che immagino entreranno in gioco prima o poi, no? Ci sarà quello che effettivamente è convinto che tutto quello che sto dicendo sia corretto, giusto e vada fatto così, e ci sarà quello che già aveva pensato di suo che qualcosa non gli tornava. Allora, tutto questo insieme si traduce in un tipo d'azione.
Quindi evidentemente. Lei crede di più nell'animo umano che durante l'esercizio? Lei crede più nell'animo umano rispetto a all'ausilio di un dispositivo elettronico che ti dice quanto sei stanco, quanto...
Sì, assolutamente sì.
Giusto.
Io sono dell'opinione che se sono uno sportivo dovrei avere una consapevolezza del mio corpo tale da potermi guidare nell'allenamento. Poi...
Però diciamo che
sì,
potrebbe essere una giusta mediazione se...
Certo.
Quello era fissato.
Per uno che fa agonismo, la giusta mediazione potrebbe essere il tecnico, c'ha la tecnologia... Come ti senti stanco, c'è un riscontro?
Perché no, è chiaro. Credo di avervelo detto. Io ragiono in termini inclusivi, famoso è TET, no? Quindi applicatelo. Non sto mai dicendo che si dovrebbe fare solo una cosa, perché sennò ricadrei dall'altra parte del problema e non avremmo risolto nulla. Il problema è che quello che si osserva oggi è che c'è uno sbilanciamento assoluto a favore di un tipo di soluzione, che è una soluzione che non chiama quasi mai in causa il contributo soggettivo. No, tra l'altro guardate gli atleti professionisti, si rompono ogni momento. Come mai? Perché stabilire questa equivalenza tra giuntura organica e giuntura meccanica funziona fino a un certo punto. Noi non siamo macchine, no? E non abbiamo idea, come credo di avervi già accennato le volte scorse, della complessità dei processi che avvengono nel nostro corpo. Noi, siccome abbiamo un immaginario meccanico, abbiamo deciso che le nostre giunture funzionano come una leva normale, come se fossero due pezzi di ferro. Non so due pezzi di ferro. Quindi ci sono dei problemi a monte, c'è anche qualcos'altro. Se io mi limito a ragionare esclusivamente in termini di meccanica astratta, la giuntura si rompe. Per quanto io ci abbia fatto caso, per quanto abbia fatto tutte le mie cose, abbia preso tutti i miei integratori, tutto quello che mi hanno detto, però mi rompo uguale. Perché? Perché c'è qualcosa che ci sfugge. E siamo presuntuosi talmente tanto da ritenere che non sia importante, anche davanti agli scontri dei fatti. Quello è il problema, no? Le squadre di calcio di Serie A hanno bisogno di una doppia rosa perché hanno regolarmente 4, 5, 10 persone in infermeria rotti per un verso o per l'altro. Non era così prima, diceva, vabbè, prima giocavano peggio. Sarà, però se rompevano meno. Vogliamo discuterne di questo discorso o no? Perché no, il punto è sempre esattamente quello. È una questione di scelte, è una questione di orientamenti. L'orientamento di oggi è sempre più astratto, nonostante abbia a che fare con corpi fatti di carne e sangue, e questa astrazione si impone sul corpo con dei danni, perché il corpo non è fatto così, il corpo è carne e sangue, e probabilmente pure qualcos'altro. Quindi uno dei punti focali che vorrei tenere a mente, visto che voi siete tra i più diretti operatori del corpo, è esattamente questo. Il corpo ha un suo sapere che non va svalutato semplicemente perché non è quantitativo. Anzi, dovrebbe essere integrato in un sapere quantitativo, come minimo, no? Dovrebbe essere riconosciuto come degno di esistere, dovrebbe essere incoraggiato. Ma noi non lo facciamo. Non è casuale per molti versi che ci sia questa attenzione per le discipline orientali, perché le discipline orientali ragionano esattamente in questo senso. Come vi dicevo la volta scorsa, pian piano arrivano, prendete il Pilates, come dicevamo, il gesto atletico del Pilates non è la massima potenza, ma è la perfezione formale. È la percezione di quello che stai facendo portata al massimo grado di attenzione che fa la differenza, non quanto riesci a muovere. Sono due ottiche radicalmente diverse, o no? Quando io vado a fare yoga, quando io vado a fare tai chi, quando vado a fare queste discipline, io non sto attento al risultato della performance, io sto attento al flusso dell'allenamento. E il flusso dell'allenamento a cosa mira? Mira a far sì che la mia consapevolezza torni a coincidere col mio essere corporeo, cosa che non accade. Non so se ve l'ho già detto, eventualmente ricordatelo, perché, come dire, vi dicevo, sono un tantino troppe lezioni in questo periodo, per cui non so a chi parlo di che. Però di fatto il problema è questo. Se io voglio fare tai chi, diceva la mia insegnante, mi basterebbe lavarmi i denti e pensare al fatto che mi sto lavando i denti. Già quello sarebbe fare tai chi. Che vuol dire? Vuol dire che il problema è essere in ciò che fai. Mentre noi di solito facciamo una cosa e pensiamo ad altro. Pensiamo a quella dopo, o a quelle due dopo, o a domani, o a quando andiamo in vacanza, o al fine settimana. Ma non stiamo quasi mai dentro quello che stiamo facendo. E se non stiamo mai dentro a quello che stiamo facendo, come faremmo a essere consapevoli di quello che stiamo facendo tanto da guidarlo con nostra consapevolezza? Non lo possiamo fare. Ecco che il sapere sportivo diventa un modo per reintegrarci. No? So se conoscete la massima di John Lennon, la vita è quello che ti succede mentre pensi ad altro. Ecco. Non è giusto, non funziona così. La vita dovrebbe essere quello che stai facendo, perché quello stai facendo, che sarebbe anche il famoso hic et nunc di cui parlano tutti, no? Allora adesso dei latini, tutte queste cose, non significano tutto quello che ci abbiamo appiccicato sopra noi, significano esattamente che se stai facendo una passeggiata in mezzo agli alberi, devi goderti la passeggiata in mezzo agli alberi, non pensare a quando torni a casa e telefoni a qualcun altro, perché sennò non vale la pena. Questo è il punto. Se tu stai facendo un esercizio, devi pensare all'esercizio, non devi pensare a quella che sta facendo l'esercizio accanto a te, oppure al fatto che poi devi andare a casa e riempire dei moduli online, oppure che ti mancano 50 pagine da studiare, perché non funziona così. Perché stai con la testa da un'altra parte e rischi di farti pure male, ovviamente, no? Questo è piuttosto evidente. Quindi, come vedete, le interferenze tra modi di fare sport, sport, sistema economico, comportamenti sociali, sono notevolissime, si trovano dappertutto, più cominci a farci caso e più le noti, perché sono palesi. Allora a noi comincia a servire qualche strumento in più per capire meglio questo discorso. Io di solito ho un ciclo di lezioni fatto in un certo modo, però francamente mi ha un po' stufato, per cui vorrei cominciare a cambiare un tantino. Quindi credo che vi eviterò tutta la pippa tradizionale sulle fondamenta della sociologia. Diciamo però che del cambiamento del Settecento ne abbiamo parlato, quindi la rivoluzione francese, rivoluzione industriale, tutte queste cose. Ora, che ne deriva? Perché ci interessa saperlo al di là del fatto che, dite voi, potrebbe essere utile per Trivial Pursuit? No, il problema è che quel genere di avvenimenti, contrariamente a quello che ci raccontiamo in quest'ultimo periodo, non finisce lì. Quel genere di avvenimenti ha segnato un andamento di processi culturali lungo che arriva fino ad oggi. Quindi se noi non ne sappiamo niente, non sappiamo molto di quello che dovremmo sapere dell'oggi. Perché non è che nell'oggi è cambiato tutto, è cambiato poco. Certo, sta cambiando, evidentemente, ma non quanto si pretenderebbe che fosse cambiato. Quindi noi siamo fatti anche delle idee che hanno portato alla rivoluzione industriale, delle conseguenze della rivoluzione industriale, delle conseguenze della rivoluzione francese. Nello specifico, quali sono queste conseguenze? Che la rivoluzione francese ha luogo fondamentalmente perché cambiano radicalmente gli equilibri sociali. Ovvero sia, il sistema precedente, che vi faccio presente, veniva dall'800 d.C., perché possiamo chiamare Carlo Magno come primo, no? Impostatore del sistema feudale. Ecco, quel sistema lungo 1000 anni a un certo punto cominciava a non essere più adeguato per quello che stava succedendo. Come vedete, i tempi erano molto più laschi prima. E perché in particolare questo è vero? Perché, come abbiamo visto, le fabbriche generano un nuovo tipo di ricchezza e un nuovo tipo di potere. Ovvero sia, i neoimprenditori, i protoimprenditori o protocapitalisti, come dice la dottrina, sono in grado di modificare i destini di coloro che abitano nei distretti industriali in modo molto più incisivo di quanto non possano farlo i nobili, che dovrebbero essere quelli che ne hanno titolarità. Quindi questo scollamento tra nobiltà, vita reale, stima delle attività, no? Vi faccio presente che i nobili sono nobili perché traggono la propria ricchezza dal patrimonio immobile. I nobili sono strettamente connessi alla terra, quindi sono strettamente connessi a una forma di economia primaria, che è quella agricola, che effettivamente fino al 1790, e anche oltre se vogliamo essere onesti, era quella fondamentale. Mentre i mercanti e i neo-industriali sono invece legati alla ricchezza mobile, quindi al denaro. Ora, il denaro è un'altra cosa come il lavoro, nel senso che non è che godesse di stampa magnifica prima. No, vi ricordo che già i romani dicevano pecunia non olet, il denaro non si capisce da dove venga fondamentalmente, non ha un profumo, non è buono o cattivo, il denaro è denaro. E nel tempo successivo la dottrina cattolica in particolare si era profusa nell'insultarlo esageratamente. Vi ricordo che lo definiva sterco del demonio, che non è proprio una bella cosa, insomma, già la cacca del suo, abbiamo visto, non ha un'ottima stampa, se è pure la cacca del diavolo ci immaginiamo che cosa può venirne fuori. Quindi di fatto il denaro si diceva che non piacesse, poi dopodiché ovviamente ognuno faceva i suoi conti, però la retorica era esattamente quella che le persone per bene non maneggiavano denaro. Questo cosa ha portato, se vogliamo ampliare un attimo la prospettiva, ha portato per esempio alla stigmatizzazione di alcune etnie, culture, popolazioni. Gli ebrei patiscono la gran parte dei loro problemi perché? Perché non essendo cattolici erano gli unici che potevano toccare il denaro e quindi sono diventati usurai, o perlomeno si diceva che lo fossero. Oggi sono diventati banchieri. No, i famosi complotti pluto-demo-giudaici da dove derivano? Derivano da quel punto di vista lì, che gli ebrei hanno un particolare rapporto col denaro, non è che ce l'avessero naturale, che gliel'hanno imposto, erano gli unici ai quali era riconosciuto il diritto di farlo, che era anche in qualche misura una punizione, ovviamente, visto il gergo. Quindi vedete che ci sono tutta una serie di complicazioni accessorie in questa questione. Però di fatto che succede? Che a fine Settecento sto denaro viene sdoganato una volta per tutte, perché diventa generatore di ricchezza, come abbiamo visto, perché diventa uno strumento col quale modificare i destini di intere regioni, e coloro che vivono in queste regioni sono molto più legati all'industriale che non al nobile, perché il nobile gli ruba soltanto soldi, l'industriale in qualche modo li fa vivere bene, meglio, vogliamo parlarne? Non è difficile capire com'è che l'industriale improvvisamente, no, diventa più importante. Però il sistema politico non lo riconosce. Il sistema politico continua ad essere clero, aristocrazia e terzo Stato. Terzo Stato c'ha dentro il ciabattino e l'industriale. Capite che è una situazione che non può tenere. Non può tenere, e quindi arriva la Rivoluzione Francese. Qual è quindi il punto? Che la Rivoluzione Francese sancisce in modo estremamente plateale, in modo estremamente teatrale anche, oserei dire. Vi ricordo che al tempo si era ancora convinti che il re fosse l'incarnazione di Dio in terra, e il re lo decapitano. Per cui, insomma, c'è un certo, no? Un certo peso. Non è semplicemente il Gran Guignol che potremmo immaginare noi, è un gesto immenso. E questo cosa sancisce, dicevamo? Sancisce l'avvicendarsi di due modi di pensare la società completamente diversi, o molto diversi, mettiamola così, perché non è vero che sono completamente diversi. Cosa succede quindi? Che ci troviamo a dover riflettere sul sociale e non sappiamo quali strumenti usare. Perché? Perché gli strumenti precedenti che c'erano, perché già la riflessione sul sociale era partiva da Platone, quindi figuratevi se non è che non ci avesse mai pensato nessuno, però loro ragionavano con degli strumenti che incorporavano gli stessi criteri per i quali la società era esplosa, quelli per i quali tu sei una persona degna di prestigio se sei nato da una famiglia di un certo genere, che sei disdicevole se hai denaro, e con questi strumenti la realtà dell'oggi in quel momento non era più comprensibile, perché quelli che avevano denaro non erano più disdicevoli, ma erano di fatto, stavano diventando i più importanti all'interno della società, erano i borghesi. No? Tutta la retorica della borghesia, il marxismo, comincia tutto qui. Allora c'è bisogno di un nuovo pensiero sul sociale per capire queste cose. Ecco perché in quel momento nascono tutte le scienze sociali di oggi. Nascono allora. La sociologia nasce allora. Nel 1835 avremo il primo corso ufficialmente intitolato la disciplina. Quindi 30 anni dopo la rivoluzione, più o meno quei tempi amministrativo-burocratici ci siamo, insomma. L'etnologia, l'etnografia, l'antropologia, subito, praticamente in tempi storici, subito dopo cominciare la psicologia, siamo un secolo dopo. Quindi tutte queste discipline che per noi sembrano essere appunto parte integrante da sempre del panorama culturale, siamo praticamente allo stadio dell'infanzia per molti versi. Non sono evidentemente comparabili con la tradizione filosofica, per esempio, che ha già 2600 anni. Noi abbiamo 200 anni, vogliamo esagerare, 200 anni di tradizione, è pochino. Però il problema è perché improvvisamente c'è bisogno di queste discipline. C'è bisogno di queste discipline esattamente perché la società è cambiata talmente tanto da non essere più comprensibile con le discipline precedenti. C'è bisogno di studiosi che cambino le prospettive, i modi di pensare, le categorie, i concetti, tutto l'arsenale cognitivo che era collegato alla filosofia sociale prima si trasferisce alla nuova scienza sociale. Chiaro? Quindi c'è bisogno di un pensiero che sia in grado di descrivere la realtà nella quale si muove. C'è bisogno di ripensare tutte le categorie, di sostituire gli ordinamenti valoriali, le distribuzioni sociali, le stratificazioni, gli schemi, tutto quello che valeva fino al 1789, dal 1789 in poi deve essere revisionato, aggiornato, soppresso, modificato o creato, perché quel sapere lì non è più valido, non regge più. Questo si chiama avvicendamento di paradigmi. Tanto per farvi un esempio, un avvicendamento di paradigmi che tutti forse avrete sentito perlomeno nominare è il passaggio dal sistema tolemaico al sistema copernicano. Che vuol dire? Vuol dire che a un certo punto, guarda caso sempre da quelle parti, fine 600, Galileo, qualcuno dice: guarda che non è vero che il mondo è fatto come dite da 3.000 anni, 2.000 anni a sta parte, ovvero sia non è vero che la Terra è al centro e poi intorno ci sono le sfere e tutto ruota attorno a noi e noi siamo, come dire, il meglio figo del bigonzo. Non funziona così. Purtroppo noi siamo in un sistema di pianeti che ruota intorno a una piccola stella, al braccio periferico, tutte le solite stronzate che oramai, come dire, sono piuttosto note per tutti. Ecco, questo è un cambiamento serio. Non so se mi spiego. Vuol dire che tutto quello che si erano inventati gli astrofisici prima non ci fai più niente, lo vi lo butti, perché devi ragionare in altri modi. Quali sono questi altri modi? Sono la teoria di Newton, per esempio, no? La gravitazione dei corpi, tutta una serie di idee che fino ad allora, tanto per cambiare, so che suona ripetitivo, però purtroppo è così, non c'erano. Si ragionava in un altro modo, si ragionava nella certezza che le leggi del mondo sublunare, che era il nostro, fossero diverse dalle leggi del mondo lunare, perché erano qualitativamente diversi. Il nostro era il mondo della decadenza, della corruzione, della vita disordinata, gli altri erano dei mondi celestiali, dove c'erano le essenze angeliche, i santi, le schiere, tutto quello che vi pare. Quindi dovevano essere evidentemente retti da altri tipi di dinamiche. Cosa fa Newton? Newton dimostra che non è vero. Newton dimostra che le stesse leggi che valgono qui valgono sulla Luna, valgono su Mercurio, valgono nel sistema formato dal Sole e tutti i pianeti, e questo è evidentemente una specie di camion di C4 messo alle fondamenta di un edificio di qualunque genere. L'edificio crolla. Bisogna ridescrivere tutto un'altra volta. Bisogna reimmaginarsi nel mondo. Questo è il punto. Non è semplicemente una questione scientifica, è una questione di percezione di sé in un panorama radicalmente mutato, perché fate un piccolo sforzo immaginale anche voi. Una cosa è vivere al centro dell'universo e sentirsi i figli prescelti di una divinità che ti vuole bene. Una cosa è trovarsi per sbaglio su un pezzo di roccia che gira nello spazio vuoto. Non è uguale. No, noi tendiamo a non pensarci, ma se ci pensiamo è un problema, è una vertigine, è uno spostamento fondamentale, una mancanza ulteriore di radici. Non siamo più quelli che stanno qui e tutto intorno c'è una cosa che è focalizzata su di noi. Noi siamo accidentali, cominciamo a chiederci che stiamo a fare qui, chi ci ha portato qui, perché siamo qui, dove andiamo, che ne sarà di noi, siamo soli, ci sono pure gli altri. Tutto quello che vi può venire in mente deriva da questo cambiamento di prospettiva. No? Un cambiamento di prospettiva col quale ancora non abbiamo fatto i conti. Per quanto siano passati i 400 anni, non credo che molti di voi si siano posti questo problema, però è un problema che da qualche parte in voi esiste. Perché una cosa è guardare il cielo stellato pensando che sia una cupola che ti avvolge e ti protegge, una cosa è guardarlo sapendo che so almeno 18 miliardi di niente che vanno in tutte le direzioni.
Quindi diciamo questo
è vertiginoso, quello. Quell'altro invece era molto più, no, tranquillo, cioè, ok, qui sto, qui ci sono le costellazioni, gli dei greci, tutta una serie di cose, bellissimo. Di questo non resta nulla, però guardate quanto siamo inerziali. Nonostante tutto sia cambiato, gran parte del nostro modo di pensare a questa situazione è rimasto identico. Non c'è qualcuno che dice il sole è comparso all'orizzonte, noi diciamo che il sole sorge. Il sole non sorge per niente, credo che lo sappiate, voglio dire, una delle conseguenze del cambiamento è che noi sappiamo che non è il sole che gira intorno a noi, ma siamo noi che giriamo intorno al sole, quindi dovremmo dire, no, la Terra si è disposta in modo tale che il sole comparirà all'orizzonte alle ore 6:05. Ma noi continuiamo a dire che il sole sorge e tramonta, imperterriti come i babilonesi, come gli assiri, come quelli che hanno messo a punto il sistema col quale misuriamo il tempo. Dico, ce l'avete presente il fatto che il tempo non viene considerato in scala decimale in generale? Ci avete fatto caso? Avete notato dov'è lo svincolo? 60 secondi, 100 centesimi di secondo. Oh, cazzo, come mai? Perché ai 100 centesimi di secondo gli assiro-babilonesi non c'erano arrivati, si erano limitati a contare in base 12 tutto quello che c'era prima. Quindi 60 secondi in un minuto, 60 minuti in un'ora, 12 ore in un 24 ore in un giorno, n giorni nell'anno più o meno e via discorrendo. Ma tutto il sistema col quale noi misuriamo il tempo, quei famosi centesimi che millesimi, impicci e imbrogli con gli orologi, l'hanno fatto gli assiro-babilonesi 3.000 anni fa e noi siamo rimasti lì. C'è nessuno che ha deciso di cominciare a fare 20 ore da 100 minuti, che insomma sarebbe, no, più o meno sensato, visto che poi abbiamo i decimi, i centesimi, i millesimi, i centomillesimi, tutte quelle cose che misuriamo così bene, cominciano dal secondo un po', il secondo sono sempre 60. Siamo divertenti per molti versi, no? Come vedete. Ecco, quindi, come vedete, il paradigma è qualcosa di più di un alternarsi di visioni scientifiche. È anche un alternarsi di visioni scientifiche, ma è anche un cambiare di conseguenze delle visioni scientifiche sulla vita della gente. Perché le visioni scientifiche non rimangono lì, le visioni scientifiche creano una cultura, creano delle aspettative, creano dei sistemi di privilegi, creano dei sistemi di potere. Quindi è evidente che, se vi ricordate, Galileo viene costretto a smentirsi. Perché se fosse stato vero quello che diceva Galileo, tutti i motivi per i quali la Chiesa aveva un peso politico e un potere nel mondo non c'erano più. Quindi la Chiesa, al di là di quello che potremmo dire sulla circostanza specifica dell'esperimento, che effettivamente è discutibile, perché capite che uno che non ha mai visto un telescopio, gli mette in mano un telescopio e dice di guardare una cosa, lui dice che vorrebbe dire, che significa, che è questo. Cioè, per noi è ovvio un telescopio, per il Cardinal Bellarmino no. Poteva essere un trucco, poteva essere un caleidoscopio, poteva essere una camera delle meraviglie. Non è detto che si vedesse granché bene, perché le lenti al tempo non erano le perfezioni che conosciamo noi, quindi c'erano bolle, distorsioni, impicci. Cioè, quindi riuscire a capire da quei tre puntini luminosi che tutto il sistema da 2000 anni e questa parte era sbagliato, era un bel salto. Lo possiamo in qualche misura comprendere. Però detto questo, anche se l'avesse visto chiaramente e l'avesse capito chiaramente, non sarebbe stato nel suo interesse riconoscerlo. Perché un paradigma è anche inerzia, è anche mantenimento di condizioni, è anche status quo. Quindi capite che prima che le cose cambino ci vuole un sacco di tempo. Ecco perché arriviamo alla Rivoluzione Francese, perché le cose stavano cambiando da un po', ma quelli che avevano il potere non erano affatto interessati a che le cose cambiassero, perché poi appunto i nobili non avrebbero più avuto la nobiltà, il clero non avrebbe più avuto la capacità di influenzare la popolazione, tante cose sarebbero cambiate non per il meglio dal loro punto di vista, mentre quelli che stavano salendo dal loro punto di vista avevano tutto da guadagnare. Uno dei nostri autori sociologici più importanti, che è Vilfredo Pareto, di questo parla parlando di teoria delle élite. Dice: c'è una élite consolidata che è al governo che a un certo momento storico era la meglio equipaggiata per governare, ma che poi rimane lì, consolida le sue posizioni e anche se le cose cambiano rimane al governo, perché le conviene. E quindi c'è bisogno che l'elite emergente, che sarebbero coloro che sono i più adatti nel nuovo momento storico, li scalzi. E come accade normalmente questo essere scalzati? Attraverso la rivoluzione. Dice Pareto, la storia è un cimitero di aristocrazie. Di fatto c'è parecchio di intelligente in questa affermazione, no? Cosa succede con la rivoluzione francese? Esattamente questo. Un'aristocrazia viene tombata, tanto per usare un termine che ultimamente è di moda, e una nuova aristocrazia si afferma che ha altre esigenze, altri criteri, altri valori, e deve essere compresa sulla base di quelli, non del pensiero precedente. Ecco perché nasce la sociologia, ed ecco perché troverete nel manuale di Mongardini l'affermazione che la sociologia è lo strumento attraverso il quale la borghesia conosce se stessa. Con un po' di avvertenze, però di fatto è vero. Ok? Direi che facciamo un piccolo break. Cosa intendiamo per avvicendamento di paradigmi? Vedremo andando avanti che di fatto il paradigma può essere in qualche modo considerato il principio organizzativo di una cultura oggettiva. Come d'altronde, non so quanti di voi abbiano fatto latino.
Da.
Qualcuno. Qualcuno sa, forse si ricorda, che in latino i verbi hanno un paradigma. Che vuol dire? Vuol dire che quella formuletta, amo, amas, amavi, amato, amare, per chi avesse un qualche minimo di ricordo, è tutto ciò che ti serve per usare il verbo. Cioè, con quelle poche informazioni tu puoi generare tutte le voci verbali di cui hai bisogno. Ok? Perché quindi chiamiamo paradigma il paradigma? Perché questo paradigma è un insieme di leggi, idee, forza, valori, grazie ai quali tu puoi generare tutto ciò che accade nella società. L'idea è quella, che poi sia correttissima e da discutere, però comunque è una buona idea, nel senso che ci mette in luce cosa? Degli snodi energetici, oserei dire, del generarsi della società con i quali è opportuno fare i conti. Come vi dicevo, per esempio, uno degli snodi del paradigma corrente qual è? L'economia. No? Il fatto che noi si ragioni in termini economici mette in forma la realtà in un certo modo, che non è detto sia quello giusto, né manco che sia l'unico, anzi probabilmente la si potrebbe vedere da tutt'altro punto di vista. Come abbiamo detto, prima della rivoluzione francese, sì, l'economia c'era, ma non era così importante. Era un fenomeno tra gli altri, che anzi era sottomesso a tutta un'altra serie di ragionamenti, che potevano essere politici, che potevano essere sociali, che potevano avere a che fare col valore, ma sicuramente non si sarebbe ragionato della vita normale in termini di rispondenza a schemi economici. Noi invece ragioniamo così, quindi vedete che c'è un cambiamento significativo nelle prospettive. Quindi, sto benedetto paradigma, però quale tipo di problema ci pone? Ci pone il problema fondamentale che non è che è preconfezionato da parte di qualcuno. Cioè, nel momento in cui il paradigma vecchio comincia a perdere colpi, non è che arriva uno, ti mette in mano una busta e dice: ok signori, questo è il nuovo paradigma, ora ve lo leggo. No, lo devi trovare. Perché non è chiaro, cioè la vita si muove in un certo modo, ma che tu riesca a descriverla in un modo più o meno consono ai suoi movimenti effettivi è tutto un altro discorso. Quindi ecco perché le scienze sociali si adoperano a mettere a fuoco questo nuovo paradigma. Evidentemente, visto il momento storico e le correnti, i processi che stavano avendo luogo in quel momento, l'economia non poteva non giocare un ruolo importante. No, l'economia, vi ricordo, per chi non so se l'ho detto, non so se lo sapete, ma sta nascendo in quel periodo. Come vedete, ciò che noi percepiamo come parte fondamentale, inevitabile del nostro esistere, non ha nulla di queste caratteristiche di stabilità. Cioè la grandissima parte dei concetti che per noi sono naturali, tra le famose virgolette, 250 anni fa non c'erano. Ma pure prima, manco il secolo scorso spesso e volentieri, cioè una serie di cose che secondo noi sono focali, sono cruciali, sono irrinunciabili. Il cellulare di cui parlava il vostro amico, più o meno, per darvi un'idea, l'altro ieri non esistevano, eppure l'uomo sta venendo avanti da decine di migliaia di anni. Abbiamo consapevolezza di 4.000-5.000 anni di storia, ci avremmo fatta in qualche modo a venirne fuori anche senza tutti questi strumenti, no? Quindi prendiamoli con un po' più di leggerezza. Sì, l'economia oggi sembra fondamentale, ma l'economia ha una serie di problemi strutturali notevoli, penso che ve ne sarete accorti, tanto per dirne una, non ne imbrocca manco mezza, il che per una scienza non è che sia proprio sto grossissimo attestato di successo per molti versi. Non solo, ma l'economia ad oggi non è in grado di descriversi. Cioè, pensateci, se vi va di fare un gioco sociale, so che non lo farete mai, ma lo butto lì perché potrebbe essere divertente, chiedetevi come definirei l'economico. Cioè, cos'è che è economico e cosa non lo è? No, se abbiamo una scienza, ci si immaginerebbe che questa scienza fosse in grado di delimitare il suo oggetto di studio. Eppure ad oggi non c'è verso di stabilirlo. Non sappiamo dove inizia e dove finisce l'economico. Non lo sappiamo nella nostra società e non lo sappiamo manco nelle società cosiddette primitive, tanto per una piccola incursione antropologica. Quindi sappiamo che c'è l'economico, perché c'è sempre stato. Non è che vi sto dicendo che prima non ci fossero gli scambi, non ci fossero i baratti, non ci fossero i commerci. Quello che vi sto dicendo è che tutto questo aveva un peso nella consapevolezza sociale e nella cultura diverso da quello che c'è oggi. E che peso ha oggi? Ecco, è una buona domanda. Non lo sappiamo, però di fatto sappiamo che per noi la lettura della realtà passa attraverso le leggi economiche. Quasi tutti sono in grado, avrete sentito dire o avrete affermato con triste consapevolezza, si fa tutto per denaro. È vero? Voi fate tutto per denaro? Vogliamo cominciare a prenderci come parametro di queste affermazioni che sembrano ovvie ma non sono ovvie per niente?
No.
Quante cose fate non per denaro? Una miriade. Ecco, allora vogliamo piantare di ste stronzate che tutto il mondo è mosso dal denaro, che tutto il mondo è mosso dall'economia, ma di che? Dove? C'è, è chiaro, non sto dicendo che non esista, ma che io mi limiti a descrivere tutto quello che accade con quel tipo di prospettiva è svilente. Quanti di voi fanno cose perché gli piace farle, perché trovano giusto farle, perché in qualche misura... Oh, questo sarebbe anche discutibile, perché ci sono cose che si possono fare gratis oggettivamente, tipo camminare, come dicevamo, no? Però non è quello il punto. Cioè, non è che il fatto che lei abbia bisogno di soldi vuol dire che tutto il mondo ruota attorno all'economia. Cioè, cerchiamo di costruire ragionamenti, no? Ok? È chiaro, anche è opportuno che lei in qualche modo riesca a guadagnare dei soldi, ma questo vuol dire che tutta la sua vita è organizzata attorno a questo e che lei non fa nient'altro se non guadagna dei soldi? Non credo. Sì, però diciamo che una cosa è pagare un biglietto dell'autobus, una cosa è scriversi in palestra, no? Tanto per dirne una. Però il punto centrale non è questo, nessuno nega che i soldi non abbiano una certa rilevanza, anche se, come credo di avervi già detto, la carenza di soldi ti insegna che tutto sommato puoi farne a meno in larga misura, cioè tutto quello che immaginavi fosse fondamentale va rivisitato e riconsiderato. Poi chiaro, una certa cifra di soldi ti serve sempre, almeno nella nostra società, ma d'altronde l'hanno costruita apposta. Però questo non vuol dire che quello sia l'unica logica alla quale io rispondo nella mia vita. Cioè, cerchiamo di ragionare in modi strutturati un minimo. Il fatto che il denaro sia importante non vuol dire che con la logica del denaro io descrivo tutta la vita. Denaro è importante, ok. Una parte della mia vita sarà dedicata a fare denaro, ma ne resta comunque fuori parecchia altra che il denaro non è in grado di descrivere, che non ruota attorno al denaro, col quale il denaro non ha a che vedere, e sarebbe molto meglio che non avesse a che vedere. E questo è il punto. Quindi nessuno dice che l'economia improvvisamente non serve più a nulla, perché, ripeto, stiamo ragionando in un'ottica inclusiva. Quello che è importante, come afferma il famoso Mongardini del vostro manuale, è che l'economia venga riportata all'interno della società, laddove oggi sembra che stia sopra la società in qualche modo empireo, del quale non riusciamo a descrivere le modalità, ma non abbia nessun contatto con la vita normale. Non è vero. Non è così. Io non posso descrivere i miei rapporti primari, i miei rapporti personali in termini economici, perché quelli non sono più rapporti primari. Se io ragiono da un punto di vista strumentale su tutti quelli che conosco, non avrò amici, avrò contatti. Allora, una cosa sui contatti e una cosa sugli amici, dovrei dedurne, no? Quindi vuol dire che devo usare due logiche diverse. Già questo mi dimostra che una sola logica non è sufficiente. È una delle logiche, ma non la logica. Capite? Soprattutto quando questa logica non è più in grado di mantenere una sola delle promesse che ha fatto. Ripeto, non è un discorso, come dire, teorico il fatto che da 6 o 7 anni a questa parte l'economia sia completamente allo sbando. Non sanno dove andare a sbattere la testa, non hanno la minima idea di come risolvere tutti i problemi strutturali che si sono accumulati nel frattempo. E da dove originano questi discorsi, questi problemi strutturali? Dal fatto che hanno ragionato come se ci fosse solo l'economia, e non c'è solo l'economia. Ci sono eserciti che combattono per ragioni non economiche, ci sono persone che uccidono, distruggono o creano su altre logiche, e finché esistono questi agenti, un discorso che non è in grado di considerarli non funziona. Non so se state seguendo le vicende dell'IS o ISIS o come diavolo volete chiamare. Ecco. Le preoccupazioni economiche stanno facendo sì che proliferi, e non è solo economico, è anche qualcos'altro. So se questa cosa è chiara. Tu non puoi ragionare sempre e solamente in termini economici. Detto questo, però, quello che ci interessa è riconoscere che invece nel paradigma corrente sembra che sia così. Il paradigma corrente è costruito in grandissima parte attorno al problema economico, attorno alla dimensione economica. Se la dimensione economica comincia a non funzionare più come prima, e quindi mostra crepe, mostra malfunzionamenti, mostra difficoltà, noi, e tutto questo vi spiega perché stiamo facendo questo discorso, ci troviamo nelle stesse condizioni in cui eravamo a fine Settecento. Cioè abbiamo un mondo che funziona secondo logiche che noi non capiamo più, quindi dobbiamo cambiare un'altra volta il sistema di pensiero.
E lei quale paradigma verrà secondo lei adesso?
Non ne ho la più pallida idea, ringraziando Dio. Però immagino qualcosa, come dicevamo la volta scorsa, parlando del... No, il marxismo, lascio aperto. Il marxismo è un'espressione assoluta del paradigma moderno. E d'altronde è il marxismo che ci porta a dire che è tutta economia, non è mica da qualche altra parte che è venuto, vi ricordo, non so se sapete più o meno. L'essenza del pensiero di Marx qual è? Che la struttura economica, la sovrastruttura conta come il due de briscola, ma non è importante. Quindi l'economia è il fondamento di qualunque cosa accada. Più moderno di così, neanche se ti applichi. Poi dici com'è che ci sono problemi con destra e sinistra? Perché sono uguali, sono tutte e due fondate sull'economia. Se non funziona più l'economia, funziona più la destra e manco la sinistra, che è quello che stiamo vedendo oggi. Piuttosto semplice, brutto da dirsi per uno che è stato marxista da prima, però insomma alla fine uno poi ragiona e si accorge. Allora il problema qual è? Che riprendendo quello che vi dicevo la volta scorsa, per esempio, il paradigma nuovo sarà un paradigma che farà a meno della concorrenza sfrenata con la quale stiamo ragionando oggi. Sarà un paradigma dove ci sarà più spazio per la condivisione, dove ci sarà più spazio per la coabitazione, più spazio per la coesistenza, dove non ci sarà la società, la proprietà privata, se vi ricordate, dicevamo la volta scorsa, nello stesso modo patologico con il quale l'abbiamo concepita noi, probabilmente, ripeto, forse, non ne sono sicuro, ma i segni al momento dicono questo, dicono che nonostante le retoriche, i comportamenti pratici sono comportamenti che rinunciano a molti di questi, capisaldi.
Ma il sociologo sostanzialmente qual è la figura sua?
In che senso? Una brutta figura?
No. Di cosa si occupa lei?
Ecco, è quello di cui ci stiamo avvicinando a parlare effettivamente. Il sociologo cosa fa? Allora, dice il fondatore della disciplina, che sarebbe un tale francese che si chiama Auguste Comte, che è quello che nel 1835 scrive questo famoso, tiene alla Sorbona questo famoso corso di sociologia positiva, che la sociologia è la scienza della società. È un'affermazione un tantino così, generica, diciamo. Nel senso che chiaramente lui si trova all'interno dell'università perché lui è un filosofo, non perché è un sociologo. Non c'era la sociologia, quindi chiaramente è un po' difficile immaginare delle cattedre di sociologia. Lui è un filosofo che però, bisogna riconoscere, ha una notevole sensibilità per il cambiamento. E quindi si accorge che con i suoi vecchio arsenale di strumenti che ha, non riesce più a capire quello che accade, e quindi comincia a proporre come fare a cambiare. Ovviamente la sua proposta su cosa si fonda? Si fonda su quello che andava per la maggiore al tempo, ovvero sia il conoscere scientifico, le scienze naturali. Tant'è che la sociologia nasce proponendosi di scoprire le leggi del sociale. Come vedete, l'approccio meccanico continua, cioè è bello diffuso nel complesso. Si propone di scoprire queste benedette leggi del sociale attraverso un metodo il più possibile simile a quello delle scienze naturali. Tant'è che il corso, come vi ho detto, si chiama corso di sociologia positiva. Qualcuno sa che cosa vuol dire positivo in questo contesto? Positivismo, dice un vostro collega, va bene. Perché positivo, però? Da dove viene questo aggettivo?
Credere nelle facoltà.
No, infatti quella è una trappola della questione. È un false friend in questo senso. Positivo, nel senso filosofico del termine, vuol dire fondato sui dati. Perché in latino dato si dice positum, e quindi ovviamente la formazione dell'aggettivo. Quindi che cosa propone di fatto Comte? Propone quella che poi diventa la sociologia quantitativa ancora oggi corrente, ovvero sia un approccio di studio al sociale che attraverso una costante raccolta di dati e un'analisi sempre più accurata di questi dati sia in grado di formulare delle leggi che poi correggeremo in leggi tendenziali, perché legge è un termine un po' forte, perché ci si accorge che il sociale non è proprio esattamente uguale alle stelle, agli atomi e ai sassi, no? C'è qualcosa di diverso in atto nel sociale, e tra l'altro pure le stelle, gli atomi e i sassi oggi non sono più così ben definite, se vogliamo ragionare in questo senso, per cui parte con questa cosa, però appunto dice che lui studia la società. Ora figuratevi nell'Accademia dell'Ottocento uno che de punto in bianco, con una disciplina che nessuno ha mai sentito nominare prima, afferma di essere quello che studia la società. Le pernacchie si sprecano, cioè tutti gli altri, quelli, i filosofi, i giuristi, gli economisti e tutti quelli che già stavano lì, dicono: senti Neno, ma noi la studiamo da mo' la società, chi sei tu che arrivi adesso, ci parli di questa cosa che nessuno capisce cosa sia, eccetera, eccetera, e pretendi pure che te diamo retta, perché lui non solo dice che è la scienza della società, ma dice pure che è la regina delle scienze, cioè proprio un delirio di onnipotenza di quelli fatti e rifiniti. Quindi diciamo che a Comte noi dobbiamo cosa? Uno, questa proposta iniziale operativa di lavorare attraverso l'utilizzo di dati il più possibile scientifici, anche se diciamo che nelle scienze sociali il dato scientifico è un concetto un po' discutibile dal mio punto di vista, però comunque prendiamolo per buono. Però ne traiamo anche questo problema di fondo, che non si riesce a capire cosa studiamo, perché la società è un po' troppo, non puoi studiare la società in tutto insieme, no? Che cosa studi della società? Chiedono gli altri, chiede il vostro collega, giustamente, chiedono un po' tutti. Allora qui diciamo che ve la semplifico abbastanza, perché serve sì e no questa parte, però di fatto, salute, il dibattito tra i vari autori che diciamo chiamiamo padri della sociologia, tanto per non essere retorici, alla fine può essere riassunto in due posizioni fondamentali, ovvero sia che la sociologia studia la struttura della società, oppure che la sociologia studia la teoria dell'azione. Sono due aspetti, come vedete, abbastanza diversi.
Che si intende per teoria dell'azione?
Adesso vediamo. Cosa dobbiamo, come interpretiamo questi due aspetti? O meglio, come intendiamo questo discorso dell'oggetto della sociologia? Vuol dire che questi signori, i quali sono disposti ad accettare la scommessa sociologica, e non è poco, non è poco, perché in termini di prestigio accademico, in termini di credibilità scientifica, passare dalla filosofia alla sociologia è un salto nel vuoto, un salto nel buio, non ha idea di come finirà. Passare dall'economia alla sociologia è una forma di suicidio, visto che abbiamo visto che l'economia è il linguaggio della modernità, no? Quindi tu rinunci all'economia per parlare di una cosa che difficilmente si riesce a mettere a fuoco. È indi un segno di coraggio intellettuale il fatto che questi siano diventati sociologi, è anche il segno di una notevole capacità analitica, una capacità di lettura del sociale che va oltre la media. Però il sociale ha questa grossa difficoltà, questo difetto, diciamo, chiamiamolo endemico, essenziale, che è complicato. Il sociale è complesso. E il modo di conoscere nostro, invece, è tendenzialmente un modo che semplifica. Quindi che cosa accade? Che questi due orientamenti di fatto derivano da due diverse strategie di semplificazione. Alcuni ritengono che si debba studiare nella società ciò che è stabile, duraturo, normato, regolamentato, prevedibile, quindi la struttura. Altri ritengono che invece sia molto più opportuno studiare ciò che è mutevole, cangiante, ciò che porta con sé la trasformazione delle strutture, dei modi di vita, dei valori, eccetera, e quindi si focalizzano sull'azione. Questo significa che entrambi non riconoscano l'importanza dell'altra strategia? No, però ragionano in termini estremamente matematici. Sapete cos'è una funzione?
Matematica, sì. F di x.
Esatto. Allora, y uguale a f di x. Tanto per.
E abbiamo tre a matematica.
Vede? Nessuno se l'aspettava, invece, pa! Una botta di vita. Che vuol dire y uguale a f di x? Che esistono due tipi di variabili, qui parliamo proprio di matematica, quindi è spicciola, non... Una indipendente e una dipendente. Nella fattispecie questa formula cosa afferma? Che ogni mutamento di y deriva da un mutamento di x. Ci siamo? Possiamo sostituire x ed y con struttura e azione per capire perché le due scuole nascono come nascono. Vuol dire che chi è teorico della struttura dice: la struttura è la variabile indipendente, x, tutto il resto dipende dalla variabile indipendente. Quindi l'azione, la cultura, tutto ciò che accade nella società è spiegabile in termini di X, struttura.
Ma che quindi può cambiare, cioè l'azione può cambiare la struttura?
No, qui dice che la struttura cambia l'azione. E questo è il punto di vista. Gli altri dicono che invece è l'azione che cambia la struttura. Quindi X non è la struttura ma diventa l'azione. Chiaro? Quindi non vuol dire che non si accorgano i singoli teorici che esiste pure l'azione. Però dicono, sì c'è, però è subordinata ai cambiamenti dell'oggetto, che secondo me è più importante. Poco fa parlavamo di Marx, Marx ragiona così. Però per Marx la X è l'economia. No? Saprete, struttura economica. Dai cambiamenti nella struttura economica che rispondono ad una serie di logiche interne alla cultura economica derivano tutti i cambiamenti della famosa sovrastruttura che è arte, morale, diritto, pensiero, whatever. Ok? Questo è il look, la questione. Non è che Marx non si fosse accorto che c'era l'arte, che c'era la morale, che c'era il diritto, ma dal suo punto di vista tutti questi potevano essere spiegati attraverso dei mutamenti dell'economia. Quindi, da un punto di vista economico, tu cosa studi? Studi la morale o studi l'economia? Studi l'economia, perché sono i suoi cambiamenti che modificano la morale, allo stesso tempo che modificano gli equilibri politici, allo stesso movimento che modificano gli stili di vita, quindi tu sei molto più, come dire, riesci a ottenere molti più risultati studiando quella che non tutto il resto delle cose. È chiaro questo?
L'azione è influenzata dalla struttura sociale, quindi?
Secondo i teorici della struttura, sì. Ok? Qui c'è stato un momento di crollo oppure che è cascata a faccia avanti, si è fatta male? No, semplicemente no. Ho sempre paura che uno si abbatta proprio così, oddio, non gliela faccio più e sviene.
Viceversa, i teorici dell'azione pensano il contrario.
Penso. Esattamente, i teorici dell'azione pensano il contrario. Ovvero sia, pensano quindi che la struttura stessa venga modificata, influenzata, modellata dall'azione degli individui.
E lei di quale movimento fa parte?
Un attimo, piano piano te lo dico, calma, adesso svegliamo chi è l'assassino. Allora, vedete che il ragionamento ha una sua, come dire, una sua eleganza formale per certi versi, no? Vuol dire che ci basterebbe in qualche modo riuscire a trovare un vincolo tra struttura e azione per aver risolto tutta la frasca. Perché? Perché è ovvio, o perlomeno ci è ovvio per noi che veniamo dopo, che questo approccio è un po' troppo semplicistico, è un po' troppo riduttivo. Ovvero sia, possiamo dire, se vogliamo essere, che ne so, originali, che l'equazione si complica un tantino. Ovvero sia, sì, y è uguale alla funzione di x, ma pure di qualcos'altro. Questo che significa in termini cognitivi? Vuol dire che se io privilegio la struttura, io posso effettivamente spiegare parte dell'azione attraverso questa riduzione, però un'altra parte mi sfugge, perché non è determinata dalla struttura. Allo stesso modo, perché stiamo ragionando di nuovo in termini et, vi ricordo, quindi non vi sto dicendo hanno ragione gli uni, hanno ragione gli altri, vi sto dicendo entrambi hanno dei pro e dei contro. E adesso vediamo sti pro come vanno costruiti, perché non è proprio ovvio. Ma comunque i contro quali sono? Che mentre i teorici della struttura sono troppo riduttivi nei confronti dell'azione, i teorici dell'azione sono troppo riduttivi nei confronti della struttura. Se noi guardiamo la realtà e i nostri modi, perché noi siamo l'azione, ragazzi, non è che è una cosa che sta da qualche parte. Parlare dell'azione significa parlare dei soggetti che agiscono, non dell'azione in generale. Allora, quando io agisco, la mia percezione qual è? Che io effettivamente sono in grado di fare sfracelli, cambiare le cose, eccetera, eccetera, o che io in effetti sono agito, come dicono gli strutturalisti, dalla struttura? Se sono un minimo oggettivo e anche non troppo sfigato, perché c'è anche una componente fortuna che secondo me sta nella W di cui parlavamo prima, cosa constato? Constato che a volte io riesco a cambiare la struttura e a volte no. Che a volte la struttura m'obbliga a certi comportamenti e a volte io invece riesco ad aggirare queste limitazioni per ottenere ciò che mi prefiggo. Quindi quello che io vedo di fatto cos'è? Un equilibrio dinamico tra l'una e l'altra cosa. No? Dove io, in quanto soggetto agente, in quanto individualità autonoma, posso fare la differenza. Questo è il punto. Il singolo agente è un agente di cambiamento, o può essere un agente di cambiamento. Che succede perciò? Che nel momento in cui io riconosco questo discorso, mi rendo anche conto che ho davanti una difficoltà. Perché se non posso ridurre interamente l'una all'altra, devo inventarmi un sistema per tenerle entrambe in qualche tipo di ragionamento e poter utilizzare ora l'una ora l'altra a seconda delle mie esigenze cognitive. In certi contesti sarà più intelligente e utile lavorare sull'idea di azione, e in certi contesti sarà più intelligente e utile lavorare sull'idea di struttura. Però c'è una difficoltà ulteriore, ovvero sia che, ora mo ho bevuto un po' troppa acqua, no? Però fate conto che sia la famosa mezza. Allora, la mezza bottiglia che ho in mano è mezza piena o è mezza vuota? Voi dite, questo è ovvio. No, non è ovvio per niente. È un problema. Eh? È mezza, come dire, è chiamarsi fuori dalla questione. Però non è utile. Il problema qual è? Che, di fatto, è mezza, come dice la vostra collega. Nel momento in cui io dico mezza piena o mezza vuota, io sto aggiungendo una valutazione che non è collegata alla bottiglia, ma al modo in cui io la guardo. So se questo è chiaro. Cioè, è vero, la bottiglia è mezza, ma io normalmente dico, ah, guarda, è mezza piena, o ah, guarda, è mezza vuota. In quel momento sto aggiungendo qualcosa, no? Sto mettendo in atto, sto esplicitando una mia propensione all'interpretazione delle cose che non ha un fondamento scientifico, perché il fondamento scientifico è mezza. Ok? Ma che questo mezzo lo possa valutare positivamente o negativamente, sta a me. Ed è un segno di carattere, è una propensione pre-razionale, ovvero sia non è in alcun modo risolvibile in termini scientifici.
E rappresenta quell'omega, quindi?
In larga misura sì, nell'omega c'è anche questo. Ok? Cioè il fatto che io descriva questa bottiglia in termini di mezza piena o mezza vuota sta a definire una mia personale prospettiva sul mondo che posso etichettare pessimista o ottimista. Se sono ottimista è mezza piena, accidenti ce n'è ancora mezza, se sono pessimista è mezza vuota, cazzo, già ne ho bevuta metà. Ma stiamo parlando sempre della stessa bottiglia.
Quindi anche una cosa un po' astratta, perché nessuno può sapere che...
No, non è astratta per niente, è concretissima.
Cioè, per formulare l'analisi su questo, bisognerebbe domandare tutti secondo te
E comunque non varrebbe, non ci si riuscirebbe, quello è il punto, è un discorso che non è formulabile in leggi, ecco perché dico pre-razionale, perché è un problema di atteggiamento, sì, ma sì, chiamiamolo qualitativo, me la bevo nel frattempo così.
Però le leggi possono essere normalizzate in qualche modo, no?
Ci dicono, io sono scettico in proposito. Diceva, scusi...
Scusi, non riesco a capire il collegamento che c'è tra il problema quello lì della struttura e dell'azione.
Cioè, adesso ci arriviamo. Nel senso che se io utilizzo questo tipo di approccio, ovvero sia l'essere positivo o negativo nei confronti di una certa realtà, mi accorgo che la struttura e l'azione incarnano esattamente questi due punti di vista. Allora, se io sono un sociologo ottimista, tendo a privilegiare l'azione, perché l'azione vuol dire in qualche modo investire nelle potenzialità dell'essere umano, essere convinto che l'essere umano è in grado di fare cose che magari al momento non prevede, che al momento non riesce a mettere bene a fuoco, ma che comunque è in grado di fare. Se io invece preferisco la struttura, sto formulando un analogo giudizio sull'essere umano, che però non è così lusinghiero, ovvero sia sto dicendo che l'essere umano ha bisogno di essere tenuto a bada. Tant'è che la struttura spesso e volentieri nell'immaginario diventa una gabbia. Weber parlerà della gabbia d'acciaio a breve, dopo questi ragionamenti, no? La struttura è qualcosa che non solo sta, che non solo dura, ma è qualcosa che costringe, è qualcosa che ordina. Ok? Quindi dietro gli approcci che privilegiano la struttura c'è una tendenza verso l'ordine, verso l'imposizione, mentre negli approcci che privilegiano l'azione c'è una tendenza verso la coesistenza, verso il lasciar fluire e svilupparsi i processi che ogni tipo d'azione potrebbe mettere in atto. Perché ve lo sto dicendo? Perché nella prassi corrente noi pensiamo spesso e volentieri che questo tipo di problematiche, ovvero sia il giudizio che ognuno dà della famosa mezza bottiglia, non sia rilevante per la formulazione delle teorie scientifiche. E invece è una balla, ragazzi, perché quelli che formulano le teorie scientifiche sono uomini. Non so se questa cosa è chiara.
Certo,
provano in tutti i modi a prescindere dai propri, i propri orientamenti valoriali, dai propri orientamenti caratteriologici, da quello che volete, ma li hanno uguale. Perché noi non possiamo prescindere da noi stessi, noi siamo noi stessi, quindi che vogliamo fare?
Allora.
Ma ti dirò di più, non c'è una scienza in generale, non solo la sociologia, non ci sono scienze, perché questo problema si ripropone in tutte le scienze, anche dure.
La medicina,
dappertutto, ma prendi Paracelso, prendi Galeno, sono due scuole completamente diverse. Noi ne abbiamo scelta una, ma potevamo scegliere l'altra. Non c'è da nessuna parte l'oggettività scientifica di cui si parla, perché la scienza la fanno gli uomini, e gli uomini hanno anche altro, non sono solo razionali, magari lo fossero. Gli uomini sono mossi da invidie, passioni, desideri, aspirazioni, meschinità, metteteci tutto quello che volete. Allora, se uno è un bravo scienziato, cosa farà? Non dirà che lui non è affetto da questi problemi, ma dirà: i miei problemi sono questi. Infatti Weber questo dirà: quando io faccio lo scienziato non posso sostenere di essere oggettivo, ma devo dichiarare quali sono i miei orientamenti, se sono ottimista, se sono filo questo, sono contro quello, in modo che voi lo sappiate e possiate rendervene conto, perché se io mi nascondo dietro una pretesa oggettività, chissà perché lo sto facendo, dove sono i miei moventi, ma ci sono dei moventi, perché, scusatemi, la stessa questione della ricerca scientifica è soggettiva, cioè lo scienziato ricerca una cosa che secondo lui è importante, mica una cosa che è importante a priori, cioè non è che tu esci e ci sono dei cartellini, questo è importante, questo no, questo sì, questo no, tu lo scegli e su cosa la operi sta scelta?
Ma allora che le formuliamo?
Sulle tue passioni.
Allora che cavolo le formuliamo a fare delle leggi se non sono
delle convenzioni?
Ragazzi, però, scusate, è vero, ovviamente io sembro molto polemico, però vi faccio presente che attualmente quello che io dico è ciò che vi dice la scienza corrente. Il problema è che la interpretiamo in un certo modo, perché la scienza corrente è statistica. Che vuol dire? Statistica vuol dire che vale fino a un certo punto. Che la previsione che io posso fare di un comportamento vale, ma non è definitiva. 95%, 98%, 99,99%, allora tu prendi lo 0,01% di 8 miliardi di persone e guarda quanti sono. Capite? Quindi la scienza lo saprebbe. lo saprebbe che non è una attività definitiva. Tra l'altro, vi ricordo, la scienza funziona per il famoso metodo trial and error, ovvero sia ci provo, se mi va bene bene, se no toppato. È chiaro che non c'è tutta sta sicurezza, no? Oh. Allora, siccome io so perfettamente che la scienza è un'attività cognitiva in continua evoluzione, non è un problema della scienza che io pretenda da lei le certezze, è un problema mio. So se è chiaro questo. Cioè, il fatto che io legga ciò che mi viene detto da parte degli scienziati in un certo modo non è tanto un problema loro, anche se oggi si potrebbe discutere, ma è un problema mio che ho bisogno di qualcuno che mi confermi e mi dia delle sicurezze, perché io senza sicurezze mi sento perso. Capite? Quindi ci sono una serie di, come dire, movimenti e moventi che vanno a creare il modello di conoscenza che abbiamo noi oggi. Ma il modello di conoscenza che abbiamo noi oggi, come avrebbe detto Newton ai tempi, è un modello che è temporaneo, è orientativo, non dice, non dà certezze. Capite? Voi andate a prendere Rovelli, non so se avete sentito parlare di questo fisico italiano che ha scritto un bellissimo libro divulgativo recentissimamente che si chiama La realtà non è come ci appare, e vi renderete conto che le famose certezze delle scienze naturali non sono più certe per niente, ma da mo' che non sono più certe. La relatività è stata formulata nel 1915 o 5, mi ricordo, uno dei due. Relatività significa mancanza di certezze. Nessuno ci ha fatto caso perché, come vi dicevo, il paradigma è decoccio, ma il paradigma sarebbe già cambiato. Se voi prendete Heisenberg, prendete Planck, prendete Gödel, prendete Einstein, sto parlando di tutta gente che non era sociologa, quindi non hanno nessuno. Tutti questi vi dicono che la scienza, come noi ce la stiamo raffigurando, non è così. La scienza non è in grado di definire le cose alla perfezione, la scienza non è un'attività autofondata e pertanto affidabile, la scienza è relativa. Questo è il portato del XX secolo nella scienza, ragazzi. Tutta una serie di teoremi che affermano che quello che si diceva della scienza prima, la famosa scienza di Laplace, tanto per capisse, non funziona. Non ci sono le leggi meccaniche. Anche quelle sono leggi tendenziali. Perché se voi vi avventurate a livello subatomico, se vi avventurate a livello quantistico, non c'è niente che sia definito. Nulla. Addirittura affermano oggi come oggi che probabilmente la materia si crea dove? Sull'orlo dei buchi neri, dove delle coppie quantistiche emergono, uno scompare e l'altro resta, ecco là la materia. Voglio dire, la fantascienza è un baffo rispetto a tutte queste cose. Quindi da che la staremmo traendo sta sicurezza che ci propongono? La proposta di sicurezza è utile perché noi abbiamo bisogno di essere rassicurati, ma non è connessa alle attività cognitive. Le attività cognitive sono un'approssimazione al limite. Oggi mi sento particolarmente matematico. Avete presente cos'è l'approssimazione al limite? Ho capito, però c'ha la sua utilità, ragazzi. Vuol dire che tu ti avvicini, ma non arriverai mai. Ecco, esattamente quello è conoscere. Allora, più sei bravo, più riesci a riflettere, più riesci a integrare e coordinare tutto ciò che ti serve per sapere, più ti avvicini, ma non sarai mai lì. Cioè il tuo sapere non sarà mai uguale alla realtà, perché la realtà è di più. Questo lo vediamo la settimana prossima, perché direi che a sto punto siamo un tantino provati. Fino a qui ci siamo però? Ok, allora ricordatemi per favore la settimana prossima di cominciare a parlare di sto scarto, che è piuttosto importante. Però nel frattempo vorrei tornare alla struttura e all'azione, tanto per chiudere un minimo la questione. Che vuol dire quindi? Vuol dire che per certi versi la sociologia è una delle scienze più discipline, direi. Io scienza non è un termine che credo abbiate capito mi piace, per cui è una disciplina delle più contemporanee, no? Perché di fatto ad oggi noi ancora non sappiamo di preciso cos'è che studia la sociologia. Vale ancora questo problema. Stiamo cercando dei modi per combinare struttura e azione. C'è un grande autore inglese che forse avrete sentito nominare, che era Anthony Giddens, che è stato anche uno dei consiglieri più ascoltati di Tony Blair, quindi insomma parliamo di personcine un attimo rilevanti, che ha formulato una struttura che si chiamava la struttura della strutturazione. È carina perché, come vedete, riesce a mettere i due estremi nella stessa parola e a descrivere quindi dei processi. Però diciamo che anche lì ci sono state critiche, insomma, diciamo che è un campo piuttosto riottoso e rissoso nel complesso. La questione però, come vi dicevo, è ancora più profonda, nel senso che la sociologia è buona, un attimo solo, per mettere in luce questo fondamento del conoscere di cui vi parlavo, ovvero sia del fatto che all'interno dell'azione conoscitiva, dell'opera conoscitiva, dell'impresa conoscitiva, ci sono tanti elementi, molti dei quali non razionali. Dimmi.
No, la domanda lei è altro.
No, ma manco cattolico. Non lo so. La religione è un punto di vista, ma la religione d'altronde è assolutamente non razionalmente fondata. Io devo dire che invidio molto chi ha fede, perché la fede è una soluzione molto seria ai problemi esistenziali. Cioè avere fede ti risolve un sacco di questioni, però devi averla, non puoi far finta. Che non esiste, ecco, cioè hai una sicurezza a prescindere da quello che accade, che non è poco, perché è quello che stiamo cercando, capisci? Cioè noi di fatto come esseri umani vorremmo una certezza, quello è il punto. La nostra ricerca, tutte le nostre imprese cognitive, tutte le nostre religioni non fanno che cercare di darci una certezza che ci sentiamo di non avere. Quindi se ci riesci in un modo o nell'altro non mi interessa, ma se ci riesci stai un passo avanti, capisci? calma ragazzi. No, il momento qual è? Il problema è che non è detto che tu non viva comunque in una bolla. Dipende se è una bolla dove stai comodo o una bolla dove stai scomoda, perché noi di fatto poi viviamo tutti in una bolla. No, voglio dire, cerchiamo di operare, ragazzi, lo so che non è facile perché nessuno ve lo dice mai, però cerchiamo di operare su dei livelli congruenti. Allora, la religione è una presa per il culo, mi diceva la vostra collega. Sì, lo posso, no? Per certi versi lo posso capire, ma lo posso capire a un livello d'analisi elevato, nel senso che se so che c'è, per esempio, il fondatore di Scientology, saprete, immagino, Scientology, ragazzi, e venite sul pianeta, Tom Cruise, John Travolta, sono fedeli di Scientology. Oh, Scientology che cos'è? Una nuova religione che ha creato qualche decennio fa uno scrittore di fantascienza di serie B. No? Tutti a ride, par de palle, tutti a ride. Allora, dal punto di vista della struttura di Scientology, io posso convenire che sia una presa per il culo. Ma dal punto di vista del fedele di Scientology che vive meglio perché crede in quello che gli ha detto Ron Hubbard, è una presa per il culo? Capisci? Dov'è il problema? Perché devo mettermi al posto suo e dire tu sbagli? Lui può dirmi tu sbagli e io non ho il fondamento per dire hai torto, perché non lo so se sbaglio o no. Ragazzi, e questo è il problema. Cioè noi oggi... Lascia perdere, cioè Scientology. Puoi essere buddista, puoi essere shintoista, puoi essere quello che ti pare, ma qui io con Scientology ho dei problemi serissimi. Però purtroppo, no? Come dice un filosofo tedesco contemporaneo, dice se c'è Scientology vuol dire che la religione non funziona. È vero, per certi versi. Però, scusami... quel tipo di impresa è assolutamente soggettiva. Ma poi non è detto che sia assolutamente soggettiva, perché voglio dire, la Chiesa dal punto di vista teorico ti propone la soluzione della comunità assoluta, no? L'Ecclesia. Cioè tutti quelli che credono sono connessi. Se tu non credi non lo sai, ma quelli che credono dovrebbero essere in questo modo. Cioè sono modi di affrontare i problemi reali che viviamo tutti i giorni da un altro punto di vista. Però il fatto che noi abbiamo deciso che questo punto di vista è sbagliato è un tantino arrogante. Perché non abbiamo le prove, cioè tutte quelle famose prove che vengono portate contro l'esistenza di Dio lasciano il tempo che trovano, perché sono razionali e Dio non è razionalmente spiegabile, quindi se ci credi c'è, se non ci credi, boh, non è detto, ma, ripeto, ci sono tante cose della realtà che noi non sappiamo, quindi batta a pesca.
Sì, però cioè, ti voglio un limite.
In che senso? Cioè, se... Ma noi i limiti ce li abbiamo comunque, non credere che non li abbiamo, vuol dire...
approssimativo al limite, però Dio è un limite.
Certo, non lo conoscerai mai finché ce lasci le penne e contatti di persona, questo è evidente, insomma. Però il problema della questione è, da un punto di vista pragmatico, a noi cosa interessa? Interessa avere una grammatica di comprensione della realtà che ci faccia vivere bene, ok? Che questa grammatica della comprensione della realtà sia fondata su tanti numeretti messi in fila, sia fondata sulle parole di uno che è sceso da un monte con delle pietre in mano, è insignificante rispetto a quanto funziona. Non so se mi spiego. Sì. Cioè, se per te vale, se tu ci credi, per te funziona. E io non ho nessun diritto di venire a dire che hai torto, perché dal mio punto di vista quello che io credo è più o meno come quello che credi tu, perché io i fondamenti ce l'ho. Ragazzi, non ci sono i fondamenti, cazzo. Questo è il problema. Noi stiamo cercando i fondamenti dall'inizio dell'attività intellettiva umana. Cercavamo l'atomo. Avete presente l'atomo? Mm. Perché vi parlo dell'atomo? Perché è la più piccola particella, no? E il non divisibile. Perché cercavamo l'atomo? Perché era il fondamento. L'idea qual era? Che se io trovo la parte più piccola della realtà, finalmente riesco a capire com'è fatta. Oh. Quando ho trovato l'atomo, apri di cielo e spalanca di terra. Ma non impariamo, ragazzi. Non impariamo, l'atomo è un pezzo solo. No, l'atomo ci sono, gli elettroni, i protoni e i neutroni, e ancora me tengo. Gli elettroni sono quelli che orbitano, no, sono quelli che appaiono e scompaiono da campi di possibilità e potenzialità. Già questo dice che cazzo stai a dire. Dopodiché, una volta che l'ho scoperto, mi accorgo che l'atomo di fatto è vuoto, quindi sta a fare, che a me parrebbe estremamente solido, in ultima analisi è del vuoto, perché l'atomo è una sfera di una piccolissima parte centrale intorno alla quale orbitano sti cosi che non hanno nessuna consistenza, quindi quella non è materia, o dovrei capire questo. Ma non solo, dopo di questo io riesco a rompere pure i protoni e i neutroni con i famosi acceleratori di particelle e scopro tutta un'ira di Dio di cose delle quali non ho la più pallida idea se esistano o meno, perché qualcuno di voi è in grado di dirmi se esiste un quark? Cioè, io che tipo di prova ho del fatto che esiste un quark, salvo persone che mi portano blocchi di pezzi di carta pieni di numeri così, un trattino su uno schema e mi dicono questo è il quark. E io gli credo. Se tu mi vieni con la Bibbia e mi dici questo è Dio, non è uguale? Cioè, tu sei in grado, l'hai visto il quark? No! Quindi, cioè, non so se le capite queste cose, ragazzi. Cioè, noi abbiamo deciso che ci fidiamo di quelli, ma sta teoria delle stringhe, 16 dimensioni del mondo, i quark, il sapore dei quark, il colore dei quark, i bosoni di Higgs, ma chi l'ha visti mai? Ma perché non devo credere con tutti i complottisti del mondo che non sia un'immensa presa per il culo? Non so se mi spiego. Ecco, capite? Questo è il problema. Allora, recuperiamo una prospettiva un tantino meno, no? Accesa, torniamo a bomba e diciamo ok, allora le imprese cognitive servono a certi scopi, alcune sono fatte meglio, alcune sono fatte peggio, alcune mi sembrano accettabili, altre meno, ma io tutta sta sicumera di dire tu sbagli e tu c'hai ragione, su cosa la baso?
E rientra tutto quell'omega?
In buona parte, sì, ma quell'omega sta a significare tutto ciò che non è razionale per certi versi, no? Tutte le mie esigenze, tutto ciò che mi muove, perché io ripeto, io non ho nessuna intenzione di capire alla perfezione il funzionamento del cosmo, se questo non mi serve per vivere bene, per credere in quelli con cui vivo, per avere un ambiente decente, insomma tutte queste cose sono fondanti per la mia opera, per la mia azione, capite? Quindi ho bisogno di, come dire, fare un attimo un passo indietro e dire ok, parliamone, ok? Il bello della cosa, e ci accingiamo a chiudere, ma ci scrivo solo io su sta lavagna, mi pare di sì, così a occhio. Beh, allora che succede? Che quest'idea che noi stiamo cercando di raggiungere a picchi e mena da 3.000 anni, no? Ormai 2.000 anni di attività mentale con tutte le pippe, i disastri che sono successi, qualcuno già ce l'ha avuta un sacco di tempo fa, no? Non so se avete presente. Esatto. Tanto perché so dei selvaggi, no? Allora, di fatto, se io prendo il Tao e lo analizzo con la scorta di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, mi diventa una chiave interpretativa della realtà molto più efficace di tutte quelle che io riesco a proporre. Perché? Perché il Tao è un cerchio, ok? Il cerchio è da sempre il simbolo della completezza, dell'unità. Tant'è vero che Dio è rotondo, il motore immobile, andate a vedere la Divina Commedia, insomma ci sono miriadi di raffigurazioni in questi sensi, in questo senso. Ma cosa mi riconosce il Tao? Che all'interno di questa unità ci sono due componenti distinte. Due componenti distinte che non sono riducibili l'una all'altra. Quindi le posso chiamare strutture e azione. No, stiamo parlando di questo, le chiamo strutture e azione. Che cosa ne arguisco? Che il tutto della socialità si compone di struttura e azione, non di struttura o azione. Ma non solo, nella saggezza profonda della raffigurazione simbolica io ho anche questi due puntini, che sono cosa? Sono segmenti, sono parti, sono perle, unità, gocce l'una dell'altra che stanno in campo avverso. Quindi nel bianco, il bianco non è puro, il bianco ha una macchia nera, e il nero non è puro, ha una macchia bianca. Non solo, ma queste due macchie cercano di tornare a casa.
Non c'è distinzione.
No, c'è la distinzione, ma non è definitiva. Ed è tendenzialmente dinamica. Quindi, come vedete, 4.000 anni fa, già eravamo in grado di capire più o meno come funzionava la cosa. Perché questa cosa mi dice? Mi dice che non solo la realtà è... ha una sua unità, ma questa unità non è fondata su dei pilastri immobili, ma è frutto di un equilibrio dinamico fra componenti irriducibili. Il mio pensiero invece funziona solamente sulla riduzione. Come vedete, io con la realtà non ho granché a che fare come occidentale. Se non modifico il mio modo di pensare, io la realtà non la capisco, perché io scelgo o questo o questo, e tutto il resto me lo perdo. C'è niente da fare. Se io ragiono solo in termini di struttura, cosa mi perdo? Mi perdo l'entusiasmo, mi perdo la creatività, mi perdo il cambiamento, mi perdo quello che vedo fuori. C'è, non è che me lo sto inventando, non è che me l'hanno raccontato. Esiste. Allora come faccio? Niente. Passo dall'altra parte, ok, allora mi prendo il cambiamento, la trasformazione, la creatività, e mi perdo cosa? La stabilità, il continuo nel tempo, tutto ciò che succede, la cultura nelle sue... Tutto questo me lo perdo un'altra volta. Come facciamo? Non posso. Io devo trovare un modo per pensare quello. Questo è lo scopo della cultura di oggi, è trovare un sistema per riuscire a pensare il molteplice nell'unico. Esatto, qualcosa che fino a poco tempo fa era così. Vi ricordo che la medicina all'esordio non era una scienza, era un'arte. E arte vuol dire esattamente questo, la convivenza di sistemi, strategie, discipline, pensiero e componente creativa, individuale, soggettiva. Noi pian piano sta parte l'abbiamo sempre più tolta per rimanere con questi cosi, queste procedure, questi protocolli, tutte queste cose numeriche orribili, no? Per le quali tu vieni pian piano ridotto a un documento nel quale ci sono dei parametri e tu se rientri bene, se no puoi andartene a fanculo. Ti assicuro che alla fine diventa noioso, perché trovi la stessa procedura ovunque. Se tu voi cominciate a guardare la realtà con degli occhiali un tantino diversi, vi accorgerete che i processi, le proposte, le strategie sono sempre quelle. E diceva Einstein, è stupido cercare di risolvere un problema con la stessa logica che l'ha generato. Quindi sarebbe ora di cambiare. Capite? Questo è il punto. Ok, direi che per oggi...